Remuzzi, che è direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Virologo di fama mondiale, peraltro nella famosa classifica ha fatto tanto discutere.
No, calma. Io non sono un virologo, sono un dottore. Non c'entro niente, sono un dottore, mi occupo di malati, non mi occupo di laboratorio, non mi occupo di virus, però quando i virus attaccano le persone e li fanno ammalare, allora servono i dottori. Io sono un nefrologo di formazione, ho diretto un dipartimento di medicina interna e adesso dirigo le attività di ricerca del Mario Negri.
Perfetto.
Oggi sono tutti virologi e allora...
No, ha fatto bene a precisarlo, ma la classifica a cui si fa riferimento appunto la pone tra i, come possiamo dire, tra le personalità in questo campo più importanti, insieme con Anthony Fauci, eccetera, eccetera. Allora, questo era per presentarlo, perché lei non è molto noto come volto televisivo, purtroppo, come diceva, oggi in Italia la comunicazione privilegia invece un altro tipo di formato, un altro tipo di, se vogliamo, anche di professionalità. Allora, professore, io vorrei partire da questa notizia che hanno battuto le agenzie. Stefano Ruffo, direttore del SISSA di Trieste, che dice: la preparazione della fase post-lockdown è stata completamente insufficiente. Abbiamo ricevuto solo raccomandazioni, ma nessun efficiente reale piano d'azione da attuare è stato proposto alle autorità. E quindi dice: non si sta effettuando un numero sufficiente di test molecolari, sierologici, per identificare potenziali focolai di infezione. Insomma, sarebbe veramente una situazione grave qualora fosse così. Lei che impressione ha?
Ma guardi, diciamo che il problema della apertura è fondamentale. Aprire è necessario per ragioni mediche, perché se uno non riprende le attività lavorative il più rapidamente possibile, quello che succede è che noi andiamo incontro a povertà e conflitti sociali, e quello fa ammalare la gente, forse anche più del virus, ed è una cosa di cui parlano pochissimi. Cioè, tra poco le persone avranno problemi di salute enormi legati alla povertà. E tenete conto che povertà e reddito diventano uno dei motivi più grandi di malattie di morte che ci sia al mondo. Per cui è molto importante che si riapra. Riaprire cosa vuol dire? Essere preparati ad avere qualcuno in più che si ammala. E allora dobbiamo essere preparati a aprire in funzione della nostra capacità di curare. Se noi sappiamo curare quelli che prevedibilmente in più si ammaleranno, non c'è nessun problema, e anche se forse è già tardi, avremo problemi anche con la questione, avremo meno problemi per quanto riguarda la questione della povertà e dei conflitti.
Peraltro, certo, povertà, mi permetta di fare un inciso, che andrebbe a gravare ulteriormente sul sistema sanitario, perché poi il sistema sanitario, certo, pubblico si paga, certo, con le tasse di tutti noi, no? Quindi meno,
esatto,
ricchezza,
certo.
Meno...
Se poi noi non abbiamo la gente che lavora, non abbiamo le tasse, quindi quando si dice miglioriamo il sistema sanitario, miglioriamo qui, facciamo là, non facciamo niente se la gente non lavora, perché non ci sono le tasse. Il nostro in teoria è un bellissimo servizio sanitario nazionale, però è pagato con le tasse dei cittadini, e quindi bisogna che i cittadini siano in condizioni di pagare le tasse, sennò tutto il resto è velleitario.
Allora,
tenete conto,
sì,
mentre siamo su questo ragionamento, di una piccola cosa: la Germania sta andando meglio di tutti. Ecco, la Germania ha 10 volte più infermieri di quelli che abbiamo noi, tanto per darvi un'idea.
Sì.
Quindi noi abbiamo un servizio sanitario molto bello sul piano teorico per tutti, però assolutamente sottofinanziato, e quindi siamo in difficoltà. E quando è arrivata questa improvvisa epidemia che nessuno si aspettava, siamo andati in grandissima difficoltà.
Questo peraltro, la questione della Germania l'abbiamo verificata ieri col professor Gattinoni, che era nostro ospite, che ha spiegato anche come ha funzionato molto bene il rapporto tra gli ospedali e la medicina territoriale in Germania, cosa che da noi invece purtroppo, poi magari ne parleremo, non, soprattutto in alcune zone è andata molto male. Le volevo però chiedere questo, perché lei giustamente dice noi dobbiamo riaprire, dobbiamo lavorare, perché sennò la gente si ammala di povertà e comunque il sistema sanitario pubblico salta, però c'è questa stima che ha fatto molto tremare, no? Prima della fase 2, di 150.000 persone potenzialmente in terapia intensiva qualora si aprisse.
Ah, quella stima lì è sbagliata, quella viene dall'Imperial College, che hanno fatto prima 92 possibili scenari. Allora, 92 scenari è come nessuno scenario, vuol dire che non hai un'idea di quello che succederà. Poi ha preso il peggiore, cosa che io non riesco a capire, perché anche col buon senso uno non va a prendere lo scenario peggiore, cioè che le mascherine proteggono del 25%, invece potrebbe essere 90%, che la gente continua ad andare, non so, agli stadi, che si avvicinano l'uno con l'altro, che non portano le mascherine, che non si lavano le mani. Certo, se uno fa tutte queste cose qua, ma bisogna tener conto che questi scenari sono calcolati su come noi ci comportavamo prima di sapere tutte queste cose. Adesso, come lei ha detto giustamente all'inizio, le cose ce le hanno spiegate e le sappiamo bene. Il problema è quando uno sa, tracciamo queste persone, tracciamo i contatti, prendiamo il contatto, facciamo il tampone, tutte queste cose sono chiare a tutte ormai, ma poi dopo noi siamo capaci di farlo.
Questo è il problema. Allora, lei è stato molto diciamo molto deciso anche sulla questione della scuola, no? Ha detto tenere le scuole chiuse è un grave errore, anche perché porterebbe a avere i bimbi e i nonni in casa insieme.
Sì, penso che sia un errore. All'inizio era comprensibile, perché c'era il panico, nessuno sapeva bene con che cosa avevamo a che fare. È chiaro che la prima cosa che uno fa è chiudere le scuole. Benissimo. Poi abbiamo capito che i bambini si infettano, perché questo deve essere chiaro, non è che i bambini non si infettano, però non si ammalano, e non si infettano neanche tutti, perché ci sono, il problema è complicato, ma insomma sembra che l'infezione non sia così grave nei bambini, certamente non si ammalano la maggior parte di loro, e vanno, se tu insomma non fai ripartire, non fai tornare i genitori a lavorare, che siano papà o la mamma, di solito immagino che sia la mamma che sta a casa, poi le cose non ripartono, ripartono a metà, e i bambini rimangono a casa e stanno a casa con chi? Con i nonni. Se invece tu apri le scuole, ritorna tutta la normalità, i genitori vanno a lavorare e neanche i genitori si ammalano, perché di solito, per quanto qualcuno di questi bambini possa essere contagioso, lo è con quelle persone di 30 anni, 40 anni, al massimo 50, no, non si ammalano.
Senta, un'ultima domanda le voglio fare. Io, diciamo, mi sono fatto un'idea, poi lei mi corregga, di questa epidemia, pandemia e coronavirus, che è stata una strage di anziani, soprattutto di persone anziane che in determinate aree del paese noi non siamo riusciti a proteggere adeguatamente. Tantissimi sono morti nelle RSA, 1500 circa è calcolato solamente nella provincia di Bergamo, tanti non sono arrivati nemmeno negli ospedali, altri sono contagiati negli ospedali. Cos'è che non ha funzionato in quello che noi abbiamo fatto, pur in un sistema sanitario, come lei ha detto, potenzialmente buono, come quello italiano? Professore? Lo abbiamo perso, proviamo a recuperarlo, Dave, perché mi sembra, cioè, una domanda a cui piacerebbe avere una risposta, no? Perché poi alla fine i dati ci dicono quello, no? Ci dicono che l'80% delle vittime ha più di 75 anni, l'età media delle vittime è 79 anni, e c'è stata davvero una strage all'interno delle residenze sanitarie assistenziali. Molti, soprattutto in Lombardia, non sono nemmeno riusciti ad arrivare in ospedale perché saltata la medicina territoriale, non c'è stato verso, no, di riuscire nemmeno a fare i tamponi. Allora, professore, non so se ha sentito la domanda che le avevo fatto. Professor Remuzzi? Ecco. Niente, abbiamo delle difficoltà. Allora facciamo una cosa intanto, Dave, mandiamo questa testimonianza interessante che è del raccolta Raffaele Palumbo questa mattina, che è del dottor Tommaso Benedetti, che da medico è diventato paziente del coronavirus. L'esperienza che ho vissuto sarà preziosa per il mio lavoro di pneumologo. Rientrerò a lavorare con una consapevolezza nuova. Ho sofferto dolore e distanza sociale, ma ho sentito forte la vicinanza di famiglia e colleghi. Sentiamo il dottor Benedetti intervistato a Palumbo e poi vediamo se riusciamo a recuperare il professor Remuzzi.
Da metà gennaio, prima di febbraio, che vedevo
adesso sì.
Ecco, perfetto. Non so se ha sentito la mia domanda, che era...
Sì, l'ho sentita, ecco, benissimo, però ci siamo occupati degli anziani. Ora, questo qui è il grande problema della riapertura. A riaprire dobbiamo...
Però... No, ma volevo capire innanzitutto se la mia analisi era corretta, perché...
Sono arrivato al punto che non ci siamo occupati degli anziani, e poi...
No, capire, perché appunto i dati ci dicono che alla fine la massima parte delle vittime sono anziani,
sì,
moltissime sono morte nell'RSA, sì. 1500 solo in provincia di Bergamo, molti sono morti a casa senza nemmeno il tampone, cioè è saltata questa cosa qui, non siamo stati in grado di proteggerli, questa è un po' la mia idea, e le chiedevo
esatto.
Perché?
Perché non abbiamo la cultura di occuparci degli anziani, perché non abbiamo, non so, non c'è... Gli anziani fanno le vaccinazioni per l'influenza, per esempio. Gli anziani muoiono anche molto di influenza, ma non c'è una campagna per vaccinare sistematicamente gli anziani per l'influenza. Ci siamo fatti cogliere completamente impreparati con questa cosa degli anziani.
E diceva per quanto riguarda la fase 2 dovremmo essere pronti invece.
E certo, una delle condizioni indispensabili per la fase 2 è che non facciamo quegli errori lì. Occuparsi degli anziani è fondamentale, avere un piano per le RSA che sappiano esattamente quello che devono fare, proteggersi, proteggere loro, proteggere i loro anziani, ma anche proteggere le persone che vanno a trovare gli anziani, perché gli anziani poi nelle RSA non possono essere abbandonati tutti, con gli infermieri tutti bardati, i medici tutti bardati, non vedo nessuno e nemmeno i parenti. Certo, i parenti bisogna proteggerli e quindi bisogna avere predisposto tutto quello che serve perché i parenti possono andare a trovare senza rischiare, ma non si può pensare di lasciare gli anziani senza i parenti che li vanno a trovare. Molti hanno anche dei problemi cognitivi, quindi è assolutamente fondamentale che abbiano qualcuno a cui poter dare la mano, è molto importante questa cosa, e ci vuole un piano assolutamente rigoroso per le RSA. Qualcuno ha fatto benissimo da solo, però, come succede tante volte in Italia.
Professore, grazie per la cortesia e per queste riflessioni molto molto importanti. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie tanto.
Allora, questo era appunto il